mille voci.
Buongiorno e buona giornata da parte di Sara Tognola e dalle voci che vi presento tra poco. Da prima voglio rivolgermi direttamente a voi con una domanda apparentemente banale. Siete pronti a ridurre del 15 o del 20 addirittura per cento i nostri consumi energetici entro, attenzione, il 2020? Sono percentuali che equivalgono più o meno alla nostra disponibilità, appunto, a rinunciare per un giorno più o meno, per un giorno e mezzo ogni settimana, luce, benzina e riscaldamento. Il PEC, Piano Energetico Cantonale, presentato lo scorso 10 aprile, ci chiede anche questo. Ci invita, in altre parole, ad essere cittadini maggiormente sensibili e responsabili. Saluto con piacere Greta Ghising, che è deputata al Gran Consiglio, attiva in ambito di energie rinnovabili, Giovanni Bernasconi, capo sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del Territorio, e Marco Piffaretti, direttore di Infovel. Dunque, buongiorno, grazie di essere qui. Il tema non è facile, bisogna dirlo, non è comprensibile, perché comunque è un linguaggio abbastanza da addetto ai lavori. Noi cercheremo di renderlo più intellegibile, in un certo senso anche di volgarizzarlo un po', perché no? È indubbio, come presupposto, che l'energia è un tema centrale della nostra società, perché influenza sempre di più, volente o nolente, la scelta e i comportamenti quotidiani di ognuno di noi. Il piano energetico cantonale contempla obiettivi anche, mi rivolgo subito a Giovanni Bernasconi, piuttosto ambiziosi, entro cioè non solo il 2020, ma il 2030 la riduzione ipotizzata passerebbe tra il 20 e il 30%. Allora la domanda, ribadisco, siamo sufficientemente, e aggiungo anche culturalmente, pronti per un cambio di mentalità così forte, così energetico?
Ma io credo non ancora, comunque ci stiamo arrivando pian pianino. L'obiettivo un po' del piano energetico, senza entrare nel tecnico, è quello di proporre una visione e degli obiettivi il più possibile condivisi. Anche per questo negli ultimi 2 o 3 anni abbiamo proposto una discussione, l'abbiamo messo in consultazione, tutti potevano scaricarlo dal nostro sito, anche se effettivamente è un po' voluminoso, non è così facile da leggere.
700 pagine.
Sì, abbiamo cercato di essere anche un po' didattici per far capire un po' il tema dell'energia. Evidentemente come cantone, come Stato in generale, si può fare tanto attraverso un piano di questo tipo. Si possono proporre delle regole non sempre bene accette, si possono proporre degli incentivi per aiutare a decidere nella giusta direzione, possiamo sensibilizzare, informare, fornire una consulenza, ma alla fin fine spetta effettivamente al privato decidere cosa fare nel settore energetico. Deve decidere in modo razionale e soprattutto deve fare in modo di responsabilizzarsi, di capire che ogni cosa che fa ha come conseguenza un determinato consumo di energia. Quindi bisogna capire sia a livello di scelte, quindi cosa prendo come lampadina la più efficiente, quante ne voglio e quanto le voglio tenere accese, ecco lì si tratta proprio di una modifica un po' della propria mentalità, dei propri comportamenti, che non è facile fare dall'oggi al domani. Quindi gli obiettivi sono sicuramente ambiziosi, il 2020 è domani e il 2035 è dopodomani.
E dopodomani, responsabilizzazione, Greta Ghising, una grande parola, responsabilizzare il cittadino. In questo senso è un cambio, dicevamo, anche se vogliamo sotto molti aspetti rivoluzionario di mentalità.
Sicuramente è un cambio importante,
appassionante, aggiungo.
può essere anche molto interessante, perché anche addentrarsi un po' in queste tematiche è comunque molto molto interessante e presenta degli aspetti che, anche se complessi, possono essere compresi sicuramente da tutti. Fortunatamente non dovremo rinunciare ad ogni forma di energia per un giorno e mezzo alla settimana, come
era
è stato
un
detto
esempio,
in apertura.
Certo,
rende un po' l'idea della quantità di energia, però fortunatamente questa diminuzione del consumo si può fare sull'arco di tutta la settimana.
Chiaro.
E senza dover rinunciare a nessun comfort. Ad esempio, il signor Bernasconi citava la scelta delle lampadine. Con già la scelta delle lampadine del tipo giusto si può risparmiare molta energia, riducendo di poco la temperatura nelle case, anche qua senza perdita di comfort, perché un grado in più, un grado in meno non si sente veramente, magari si mette un maglioncino in più, non si perde assolutamente qualità di vita. Quindi sono sicuramente degli obiettivi ambiziosi, ma sono anche degli obiettivi che siamo costretti a raggiungere vista l'urgenza di agire in questo ambito, per tutte delle questioni che vanno dagli aspetti ambientali, ma anche a quelli di tipo geostrategico, ad esempio per quanto riguarda la dipendenza dall'estero delle nostre energie, e penso in particolare alle energie fossili. Quindi ridurre il consumo di energie fossili che provengono interamente dall'estero significa anche ridurre la dipendenza che abbiamo dall'estero, e questo è sicuramente un altro aspetto importante.
La mobilità sostenibile, Marco Pifaretti, è un capitolo molto importante, ricordo direttore di Infovel per la promozione di questo genere di appunto di mobilità sostenibile, che è responsabile del 30% del consumo globale di energia in Ticino.
Sì, un terzo noi lo spendiamo per muoverci, e questo terzo deve essere ridotto, così come deve essere ridotto il consumo negli altri settori, quello dell'edilizia, quello dell'industria, e nel campo della mobilità anche qui bisogna assolvere i compiti, un po' perché conviene farlo, e poi non dimentichiamoci che ci sono anche delle leggi europee, delle leggi svizzere, che obbligheranno per esempio i costruttori automobilistici a proporre un consumo medio o un'emissione medio, il tutto viene calcolato e misurato in emissioni di grammi di CO2 di non oltre 95 grammi nel 2020, che è dopodomani, per cui meglio ci prepariamo a questa piccola rivoluzione, meglio è per il nostro portafoglio oltre che per la nostra area.
Giovanni Bernasconi, ai microfoni spenti, diceva: siamo una società bambina. Beh, bello pensarla in questi termini, una società che deve crescere.
Ma esattamente, siamo una società bambina, è un po' un esempio che ogni tanto faccio per far capire che noi abitiamo in una casa che è il nostro ambiente, e ogni tanto ci comportiamo come i bambini lasciati un po' allo sbaraglio nella casa, che imbrattano i muri e rompono qualche vetro o qualcosa e consumano di fatto un po' la casa, diciamo così. Per cui dobbiamo imparare a educarci. L'esempio che ha fatto lei di un giorno alla settimana meno, effettivamente, come diceva Greta Ghisi, non è propriamente corretto. Si tratta di comportarci lungo tutto il tempo in modo corretto e razionale dal profilo energetico, anche perché dal profilo finanziario, come giustamente diceva Marco Pifaretti, c'è anche un certo guadagno. Il problema è che, per essere concreti, la spesa per l'elettricità di un'economia domestica incide poco sul budget familiare, per cui i consumi, se consumiamo tanto o poco, non lo si vede nel proprio portafoglio. Questo è un po' il problema. Diversa è la questione dei carburanti che abbiamo bisogno, o dei combustibili che abbiamo bisogno per riscaldare la casa o per muoverci. Lì un aumento del costo, e evidentemente lo si percepisce in modo più netto, per cui probabilmente, di fatto lo vediamo anche nelle nuove domande di costruzione, si tende a passare ad altre fonti di energia per riscaldare la casa, abbandonando i fossili, perché effettivamente anche dal profilo finanziario non sono così, o non sono più così convenienti come un tempo. Per cui anche il costo può essere, o il prezzo da pagare potrebbe essere, un incentivo, ed è un po' quello che fa il cantone aiutando a ristrutturare la casa o ad acquistare i veicoli efficienti. Ecco, appunto, l'incentivo finanziario può essere utile per educare, tra virgolette, un po' la gente a comportarsi in modo energeticamente sostenibile.
Dunque, oggi voleva aggiungere qualcosa Greta Ghisi. Oggi il 66% dell'energia che consumiamo provoca un danno alla natura. E annualmente il nostro consumo di energia elettrica aumenta in media dell'1%. Su scala nazionale, l'anno scorso, quindi nel 2012, c'è stato un incremento pari allo 0,6%. Sono tanti numeri, però forse è utile per spiegare Si prevede appunto sempre dal piano energetico cantonale nel 2030 di ridurre al 55% questa percentuale detta in apertura e nel 2050 di ridurla al 43%. Ecco, fra gli obiettivi appunto del PEC, quella di ridurre la parte di energia prodotta, l'avete detto voi, da fonti fossili, petrolio, carbone e gas. E parliamo prima delle fonti fossili, perché spesso la gente non sa cosa siano, sempre per il discorso che si diceva prima, perché siamo un po' bambini tutti. Allora, le fonti fossili, parto con una domanda molto generica: cosa sono e perché possiamo o potremmo gradualmente farne a meno?
Diciamo che le fonti fossili sono comunque materia organica naturale che si sono sviluppate o sono cresciute nei 300 milioni di anni fa, per cui hanno immagazzinato tot di CO2 appunto per decomporsi, però questo CO2 immagazzinato in 300 milioni di anni fa lo stiamo bruciando in 50 anni, in 100 anni, ecco, quindi l'emissione è nettamente sproporzionata sul tempo per rapporto a quella che è stata l'immagazzinamento di questo CO2 300 milioni di anni fa. Quindi il problema del rinnovabile è che non si riesce, cioè del non rinnovabile, del fossile, che c'è troppa emissione di CO2 nell'atmosfera per rapporto a quello che attualmente l'ambiente riesce a immagazzinare.
Cioè, in altre parole, il processo di fossilizzazione della sostanza organica è molto lungo.
Esattamente, cioè c'è un periodo di immagazzinamento del CO2, c'è un periodo di, diciamo così, di emissione di CO2. Se questi due sono sfasati, nel senso emettiamo CO2 in un periodo molto corto, quindi emettiamo un volume molto grande di CO2 che la natura non riesce più a compensare. Quindi c'è questo aumento di CO2 che la probabilità è molto alta che sia la causa di questi mutamenti climatici che ognuno di noi percepisce. Questo è un po' il problema, perché anche il bruciare la legna produce CO2, però la crescita delle piante immagazzina CO2. Per cui anche lì bisogna poi anche fare attenzione di non consumare troppa legna per rapporto a quel che è la crescita del bosco. Ma questa è già una questione che oggi si gestisce. La politica forestale e la politica energetica devono essere coordinate, e questo l'abbiamo fatto anche a livello cantonale con il piano energetico. Quindi sfruttare al massimo possibile energia prodotta dal bosco ticinese per riscaldare e quindi equilibrare questo immagazzinamento di CO2 con l'emissione, e questa si chiama rinnovabile. E di per sé l'energia viene tutta dal sole, che sia biomassa, legna o che sia idroelettrico, perché quando piove è una questione di evaporazione, è sempre il sole che fa girare, è il motore della terra, energetico della terra, è sempre il sole, quindi da lì bisogna partire.
Marco Pifferetti.
Ma volevo tornare su questi 300 milioni, perché è una cifra talmente grande che è difficile poi immaginarsi qualcosa di concreto. Allora, se si scala questo 300 milioni sull'equivalente di un anno, e diciamo 300 milioni di anni fa era il primo di gennaio, ecco, potete immaginarvi che il petrolio si è creato dal primo gennaio fino a maggio circa. Questi sono i primi 100 milioni di anni, no? Poi è stato lì, fermo. Nessuno l'ha toccato, nessuno l'ha usato. Poi è arrivato l'estate, è arrivato l'autunno, è arrivato dicembre, è arrivato il 31 di dicembre, è arrivata mezzanotte del 31 di dicembre e la rivoluzione industriale, fatto questo paragone, è iniziata 3 secondi fa. Okay? Quindi sostanzialmente si capisce che quello che è stato immagazzinato in 4 mesi, noi lo stiamo rispremendo fuori in 3 secondi, la cosa non può funzionare. Per cui questo è l'ordine di grandezza della sproporzione tra creazione o fissaggio di questo CO2 nel petrolio, nelle fonti fossili, e adesso il rilascio in maniera così, così estrema.
Greta Ghisi.
Sì, la caratteristica principale di queste energie fossili è che proprio che non si rigenerano, e quindi questa energia che ci ha messo 300 milioni di anni, o si rigenerano molto lentamente, e questa energia che ci ha messo 100 milioni di anni ad accumularsi, a formarsi, la stiamo utilizzando in questo lasso di tempo brevissimo, e ci togliamo così per il futuro una fonte d'energia, perché una volta che è finito il petrolio finirà, alcuni dicono quel picco di produzione è già passato, che è stato nel 2008, altri dicono che sarà nei prossimi 10 anni, comunque il petrolio prima o poi finirà, quindi staccarsi da questa fonte energetica è anche una questione proprio di lungimiranza, per evitare che fra 20, 30, 40 anni ci troviamo senza senza energia o senza una forma di approvvigionamento energetico che sia ancora sostenibile, proprio perché non ce ne sarà più. E le rinnovabili hanno il vantaggio di rigenerarsi, perché se io produco energia fotovoltaica sul mio tetto, una volta che ho costruito il mio pannello e il mio modulo fotovoltaico l'ho messo sul tetto, questo va avanti a produrre per 30 anni senza creare nessun danno e senza andare a intaccare la possibilità di produrre energia poi in futuro.
E in aggiunta non esportiamo i nostri milioni, perché poi queste fonti petrolifere non ce l'abbiamo sotto casa, non ce l'abbiamo in Ticino, mentre il legno, il sole, l'acqua l'abbiamo in Ticino, per cui i posti di lavoro e i milioni è meglio che restino qua invece che andare dagli eredi del Gheddafi, no?
E forse la politica energetica abbina tre politiche: la politica economica, che appena finite di spiegare,
stiamo andando nel difficile,
ma la politica
ero partita da una domanda molto più semplice,
politica climatica e politica, certo, ambientale, perché certo, bruciare fossili non è solo questione di CO2, no, ma ci sono anche emissioni gassose inquinanti, quindi di per sé, agendo bene energeticamente, si abbinano queste due politiche, climatica e ambientale, e parallelamente si cerca di fare cosa anche economicamente sostenibile e positiva.
Ecco, però non voglio, sì, vi contraddico anche un po', se dicevi, l'avete anche detto voi, i combustibili fossili rappresentano ancora oggi la principale fonte energetica dell'umanità, hanno comunque un alto rapporto energia-volume, sono facilmente trasportabili e stoccabili, e questo anche molto, e costano ancora relativamente poco.
Questi sono fattori
ciò che naturalmente ha rallentato lo sviluppo delle energie alternative.
Chiaramente vediamo adesso gli Stati Uniti, che hanno trovato dei nuovo sistema di produzione di gas, e che si ritorna alla casella di partenza, diciamo così.
Sì.
L'economia è comunque quella che il massimo rendimento col minore sforzo è quello che fa girare un po' tutto quanto. Direi che dal profilo energetico noi col piano abbiamo cercato di proporre delle scelte comunque ponderate, nel senso che dobbiamo sì convertire questi vettori fossili, ma parallelamente non dobbiamo neanche convertire o ridurre il consumo, ma parallelamente dobbiamo cercare di non limitare la crescita, perché uno dei timori che ha generato il piano energetico, soprattutto negli ambienti economici, è quello: ah, ma voi volete ridurre del 20%, ecco che l'economia rallenterà del 20%. Ma così secondo noi non è, si può benissimo razionalizzare, trovare dei nuovi metodi efficienti, efficaci di produzione e gestire tutti gli immobili in modo più corretto, e senza ridurre il proprio comfort, senza spegnere la luce un giorno alla settimana, senza spegnere il frigo.
Le è rimasta questa
sì,
cosa.
È rimasta. Ecco che noi consumiamo il 20% in meno, ma mantenendo lo stesso livello di vita.
Greta Ghisi.
Sì. È vero che se guardiamo l'andamento del consumo di energia negli ultimi 60 anni e quello dell'economia, questi consumi sono andati di pari passo. Quando l'economia va male, il consumo di energia si riduce, e quando l'economia cresce invece aumenta il consumo di energia. E io penso che una delle grandi sfide è proprio quella di cercare di staccare questi due trend, questi due andamenti, e far sì che l'economia possa crescere naturalmente in maniera sostenibile senza che ci sia anche una crescita del consumo energetico. E credo che le aziende si stanno rendendo conto anche da sole, senza l'intervento dello Stato, che a loro conviene cercare di agire in maniera responsabile dal punto di vista energetico. Abbiamo degli esempi in Ticino di aziende virtuose che, proprio perché si sono accorte che la loro bolletta dell'energia e dell'elettricità continuava a salire con gli anni, perché aumentava anche il loro consumo, hanno adottato delle misure di risparmio che vanno dalle misure banali, ad esempio non lasciare accesa la luce quando tutti lasciano l'ufficio, a delle misure un po' più complesse che comportano anche degli investimenti importanti, con la costruzione o l'installazione di nuovi macchinari che permettano di risparmiare energia, e in questo modo hanno ridotto il loro consumo anche del 20-30%, e quindi hanno un vantaggio
che non è poco,
che è veramente tantissimo, è molto, 20-30%, e loro risparmiano sulla bolletta, quindi possono anche ridurre i loro costi di produzione e fanno anche del bene all'ambiente. Certo. E vanno naturalmente anche nel incontro a quelle che sono le richieste del PEC.
Giovanni Bernasconi voleva aggiungere qualcosa, poi mi rivolgo ancora agli ascoltatori.
Ma no, niente, noi come obiettivi questa riduzione del 20%, dico 20% per dare un'idea.
Entro il 2015-20. Sì.
Ecco, non è che, per esempio, per l'elettricità non è prevista una riduzione, anche perché siamo coscienti che l'elettricità costituisce comunque un vettore energetico ad alto valore, viene utilizzato per tutto, soprattutto nell'industria, è un parametro molto importante per la produzione. Per cui lì abbiamo, diciamo così, in previsione un assestamento, diciamo così, dei consumi, ma non una riduzione, anche perché la conversione dai combustibili fossili inevitabilmente porterà a consumare più energia elettrica. Anche nella mobilità probabilmente si passerà da un parco veicoli al 99% fossile, alimentato con energia fossile, a un parco veicoli un po' più spostato verso la mobilità elettrica. Per cui il problema dell'elettricità è un, diciamo così, è un problema nel problema, che è difficile da risolvere anche alla luce della decisione del Consiglio federale o del Parlamento federale di abbandonare progressivamente il nucleare. Quindi lì dovremmo lavorare tantissimo per riuscire a produrre più energia elettrica, soprattutto penso col solare fotovoltaico, che ha il maggior potenziale, e cercare anche di ridurre i consumi, essere più razionali anche soprattutto nel consumo di energia elettrica.
Il signore della mobilità sostenibile voleva aggiungere qualcosa oppure...
Ma un esempio concreto forse, ecco. Perché in Germania oggi succede che dopo aver costruito molti impianti fotovoltaici, tutti li vedono quando percorrono le strade tedesche o si muovono in treno, ce n'è dappertutto, dal nord al sud, oggi succede che a mezzogiorno devono in parte toglierli dalla rete, perché se no, diciamo in volgare, la rete scoppia. Ecco. Proprio a mezzogiorno, quando c'è la massima produzione. E questo cosa vuol dire? Che chi ha progettato, chi ha programmato questa introduzione non ha curato abbastanza anche l'aspetto della rete o del sincronizzare il consumatore quando c'è questa energia rinnovabile. Col vento è la stessa cosa, solo che il ritmo non è quello del mezzogiorno, ci sono altri ritmi. Allora, per tornare all'auto elettrica, ecco come facciamo a utilizzare questa soluzione. Per esempio, caricandola in maniera intelligente, cioè se sui posti di lavoro delle fabbriche ticinesi, degli alberghi, eccetera, cominciano a comparire delle prese sostanzialmente, e sulle vetture o tra la vettura e la presa c'è un sistema, che tra l'altro l'ha inventato la SUPSI qui a Lugano, ecco, di un algoritmo che mette in sincronismo la produzione o l'eccedenza delle rinnovabili con la possibilità di caricare questi veicoli, ecco che noi andiamo a creare delle utenze che sono regolabili dal punto di vista dei rinnovabili, ma anche della rete. Ed è esattamente lì la sinergia, non avviene solo nella mobilità, cioè anche nel riscaldamento, nel bollitore per esempio, in parte anche nella termopompa. Lì dove abbiamo un accumulo è possibile sfruttare al meglio le energie rinnovabili, ed è con quest'ottica complessiva che anche in Ticino dovremmo, anzi lo si vede nel piano, è previsto affrontare questa tematica.
Allora, forse una correzione a quello detto in apertura: l'energia è un tema centrale non della nostra società, ma della nostra Greta Ghisi in quotidianità, da quando ci alziamo.
Beh, sicuramente, solo che lo si fa in maniera inconsapevole, perché quando io mi alzo la mattina e metto il caffè sulla piastra non mi rendo conto che con il mio gesto di accendere la piastra sto consumando energia, e questo vale ovviamente per tantissime cose che facciamo durante la giornata, e questa è una delle cose in cui è richiesta un po' la partecipazione della popolazione, proprio questo processo di responsabilizzazione e anche di consapevolezza di quello che
esatto.
Si fa, e con questa consapevolezza che sto consumando dell'energia posso poi fare anche il passo successivo.
Ma soprattutto che io ho una parte importante in questa giornata, in questa società.
È una parte importantissima, ed è proprio anche per questo che bisogna cercare di metterci un po' più di responsabilità.
Si può fare anche un esempio pratico: anche di notte consumiamo, una volta magari non consumavamo così tanto, pensiamo ai telefonini lasciati accesi di notte, che non servono a granché, ma la radiosveglia già la mattina è la radiosveglia che magari ci sveglia, appunto, e funziona ad elettricità, si spera che ci svegli questo. Comunque, una volta magari si andava con la bella sveglia meccanica, sì. Quella funzionava a biomassa, cioè noi la caricavamo e mettevamo energia. Quindi è cambiato completamente la nostra modo di vivere, siamo molto dipendenti dall'energia
esatto,
elettrica.
Esatto, questo è un po' paradossale, siamo dipendenti dall'energia e dalle tecnologie, eppure dobbiamo essere più responsabili.
Pensiamo ai blackout, cosa causa?
Esatto.
Un blackout elettrico sembra la fine del mondo praticamente al giorno d'oggi.
Allora, adesso coinvolgiamo il pubblico 0848030707. Voi cosa fate appunto nella vostra quotidianità proprio per rispettare nel rispetto della natura e delle sue leggi? Aspettiamo anche le vostre voci. Intanto vedo una domanda riferita da un'ascoltatrice e chiede, immagino a Marco Piffaretti, vorrei passare ad un'auto ibrida. Quali gli incentivi?
Ma questa nuova tornata di incentivi decollerebbe dal 1 gennaio 2014 se il Gran Consiglio avrà un parere positivo su questa proposta di legge. Ci sono ancora la Commissione Energia che deve preparare il messaggio, per cui sicuramente non prima, ma tutti si stanno sforzando affinché questo possa entrare in vigore il 1 gennaio 2014.
Sì, forse si può aggiungere che è vero che non ci sono ancora degli incentivi, speriamo che il Gran Consiglio agisca anche se in maniera responsabile, quindi approvi questo messaggio del Consiglio di Stato, ma già oggi acquistando un'automobile che consuma meno si ha un bonus nell'imposta di circolazione, al contrario se si acquista un'automobile che consuma molto si ha un malus, quindi comunque già oggi anche senza incentivi, facendo bene i calcoli, ci si rende conto che comprare un'automobile che consuma poco conviene.
Sono forse tre le posizioni, è corretto quello che hai detto, è sicuramente l'imposta di circolazione e anche l'assicurazione molto spesso, sì. E poi naturalmente il consumo del carburante.
Benissimo, 0848030707, aspettiamo anche le vostre voci. How sweet. Understand my ups and downs. There you were, with sweet love and devotion, deeply touching my emotion. I want to stop. Thank you, baby. I want to stop. And thank you, baby. Yes, I do. How sweet it is to be loved. Feel so fine. How sweet it is to be loved by you. I close my eyes at night, wondering where would I be without you in my life. Everything I did was just a bore. Everywhere I went, seems I've been there. Thank you, baby. Oh, yes. How sweet it is to be loved by you. It's just like sugar sometimes. How sweet it is to be loved by you. Oh, yeah. Thank you, baby. Oh, yes. How sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you. Oh, now. How sweet it is to be loved by you. It's like jelly. Like honey to the bee, baby. Yeah, now. Dallo scorso 10 aprile il Canton Ticino dispone di uno strumento nuovo per attuare con più efficacia misure ecosostenibili, per seguire quindi una politica energetica attiva e duratura coordinata, lo ricordiamo, con le politiche economiche, sociali, ambientali e climatiche. Insomma, ci stiamo chiedendo voi cosa fate nella vostra quotidianità nel rispetto della natura e delle sue leggi. Buongiorno e benvenuto Giorgio.
Buongiorno, io avrei una, non è un suggerimento, parlo e basta,
e
però
mi rendo conto
di quello che si dice a livello generale, e bisogna consumare meno, bisogna spegnere quella cosa lì, bisogna fare questo, gli altri non hanno quello che abbiamo noi, perciò bisogna consumare meno acqua. Tutto questo, secondo me, è un mio parere personale, che anche se è sbagliato oso comunicarlo.
Osi.
è sbagliatissimo.
Perché?
Ecco perché. Perché se io mi sento dire a livello, adesso non parlo di me, parlo a livello di società.
Ah, lei diventa il portavoce in questo momento.
Ma
Giorgio.
No, è un'idea sociale, chiaro, di comportamento che mi frulla per la testa. Allora, se io mi sento dire 10-20 volte al giorno, perché è così, non fare in definitiva è non fare questo, consuma meno, fai attenzione, gli altri non hanno quello che te, eccetera, eccetera.
Lei percepisce troppi divieti, dice?
Bravissima. E il divieto nel cervello medio, anche i nostri neuroni
inibisce.
Non vengono, a un certo punto parliamo in parole poi, a un certo punto si stufano, non fare questo, non fare quello.
Cioè è demotivante, dice.
È demotivante. Mm-hmm. Invece ci sarebbe una soluzione che a parer mio è l'unica ed è importantissima, ed è quella dell'esempio. Cioè, se io è proprio un sistema di vita, cioè se io consumo, perché tutti consumiamo, però se io l'eccesso, che cos'è l'eccesso? L'eccesso è una cosa generale, non è l'acqua, questo, quello, quell'altro, AB beta o X, Y, quello che volete voi. L'eccesso non va, secondo me,
sì,
combattuto con non far questo, non far quello, non far quell'altro.
Giorgio, senta.
Esempi.
La responsabilità per lei, visto che l'abbiamo, cos'è?
La responsabilità?
Sì.
La responsabilità è molto semplice. Esempio, insegnare ai propri figli il rispetto di se stessi, prima cosa. Esempio, 10 anni, quando un ragazzo arriva in ufficio, arriva dove, se non c'è l'ufficio, dove si vuole. Però questa, purtroppo, arriviamo al punto dove, esempio, l'apprendimento non è uguale per tutti, mi dispiace dirlo, ma è così, e noi invece viviamo in una società che vogliamo fasi comunicanti.
Ecco, cioè, Giorgio, devo metterlo io purtroppo il punto, perché ci
lo
sono...
Lo metta lei, quello che le volevo dire gliel'ho detto.
È molto gentile, grazie, sentiamo le reazioni in studio. Grazie mille Giorgio, buona giornata.
Anche a lei.
Giovanni Bernasconi.
Come ho detto all'inizio, lo Stato non pone divieti comportamentali di nessun genere. Lasciamo al singolo la libertà di scelta di comportarsi come meglio crede. Abbiamo fatto solo pochissime regole, ma di tipo tecnico, di efficienza, nel senso, se qualcuno ristruttura o costruisce una casa deve rispettare dei standard minimi di isolamento. Ecco, queste sono... ma dei limiti classici, diciamo,
non sono mortificanti,
non sono sicuramente mortificanti e non incidono sicuramente nella libertà personale. Ognuno faccia quello che meglio crede. Noi abbiamo sempre detto che è una questione di educazione, di cambiamento di mentalità. Ho detto all'inizio che non siamo probabilmente ancora pronti, ci vorrà del tempo, ma nessuno vuole imporre niente a nessuno.
Erika, buongiorno.
Sì, buongiorno. Appunto, io avevo un appunto da fare. Si legifera tantissimo e all'inizio della trasmissione è stato detto che appunto si sta facendo di tutto e di più affinché il singolo e diciamo gli amministratori, i proprietari di case, cercano di minimizzare e ottimizzare tutto quello che sta nel consumo. Ma io mi chiedo, come mai non vengono emanate, se non delle leggi, ma delle disposizioni in cui comunque un amministratore o un padron di casa deve guardare di risparmiare? Io faccio l'esempio nel nostro palazzo. Ci sono lampadine da 100, da 40, da 60, ancora della vecchia generazione, e consumano tantissimo. I corpi riscaldanti hanno più di 50 gradi in pieno inverno. Si rende conto o ci rendiamo conto di quello che viene consumato solo in corrente e riscaldamento inutili per scaldare le strade di un paese e non della propria abitazione, perché a un certo momento o chiusi tutti i corpi riscaldanti e lasci acceso uno o due e hai comunque 21-22 gradi che ci abiti benissimo nell'appartamento, però il riscaldamento lo devi pagare in base ai metri cubi di quello che tu hai locato.
Grazie,
allora io
Erika.
Mi chiedo, anche l'acqua, perché dobbiamo fare un'irrigazione di un prato anche quando piove? Perché c'è un'irrigazione automatica. Oppure le strade rimangono accesi giorno e notte, 24 ore, luci, di cui nessuno in comune si occupa se queste luci sono accese o spente. Ma il singolo cittadino le vede queste cose, ma si chiede a lui di risparmiare e soprattutto di pagare. Io sono pienamente contenta e anche disponibile, lo faccio da anni, risparmio, ho insegnato ai miei figli a risparmiare. E sono contenta che le cose vanno avanti.
Erika, grazie mille per queste puntualizzazioni.
Grazie a voi.
Buona continuazione. Greta Ghisi.
Sì, questo quanto diceva la signora Erika in fondo è un po' l'esatto contrario di quello che diceva il signor Giorgio prima, perché
va
la signora
benissimo.
Erika diceva bisogna regolamentare di più ed è per evitare certi sprechi, e ha perfettamente ragione la signora quando dice alla fine del mese il prezzo per questi sprechi lo paghiamo noi, che sia per l'illuminazione delle strade o che sia per gli sprechi all'interno di un palazzo, alla fine del mese è il cittadino che paga questi sprechi, e questo è proprio anche uno dei punti centrali da far passare alla popolazione. Se si risparmia energia, poi si risparmia anche del denaro e dei soldi, quindi questo è sicuramente anche a vantaggio del borsello dei cittadini.
Ma quando sì. C'è il borsello...
Di solito se non si tocca il borsello, esatto, è difficile far cambiare le abitudini, invece quando si va a fare lì è il modo più immediato e più semplice.
Ecco, forse rilasciandomi anche al precedente radioascoltatore, l'esempio
Giorgio,
l'esempio è fondamentale, e qui gli enti pubblici devono proprio dare l'esempio, soprattutto nella gestione dell'illuminazione pubblica, nel risanamento del proprio parco immobiliare. Difatti con gli enti pubblici siamo un po' più restrittivi, diciamo, che con il privato, perché evidentemente il privato ha dei costi diretti che molte volte non può sostenere, giustamente, perché non tutti possono farcela. Però per gli enti pubblici noi vogliamo che questi siano veramente d'esempio e che la gestione energetica in un comune sia fatta in modo corretto, ma soprattutto sia fatta.
Buongiorno Carla, e grazie di aver atteso.
Sì, buongiorno. Ecco, io voglio portare una testimonianza. Siamo una famiglia di 5 persone e abbiamo 2 auto ecologiche. Un'auto ibrida e una nuova elettrica appena comperata. Diciamo, noi facciamo uno sforzo come singoli individui, perché crediamo che siamo tutti abitanti di questa terra. Ecco, se il pensiero è troppo ristretto si ferma ai bisogni privati, ecco, il futuro è difficile.
Carla, grazie mille.
Prego.
Per questa. Si stanno alternando le telefonate che puntano su una responsabilità individuale, invece telefonate che si fanno di voci che si fanno portavoci della collettività. Interessante questo.
Intanto vorrei fare un complimento alla signora Carla, sì, per questo esempio concreto, e sicuramente anche la sua esperienza che potrà così comunicare ai vicini, agli amici, eccetera, sarà la miglior pubblicità per queste nuove tecnologie, perché questo è anche un po' il credo di Infovel, comunque quello di non dire dovete comprare. No, quello che noi si desidera è che la popolazione possa provare e paragonare. Sono cose che oggi sono possibili perché ci sono i concessionari che hanno queste vetture in questa tecnologia, ci sono altre possibilità di fare degli esempi e dei paragoni concreti anche in altri ambiti, negli elettrodomestici per esempio, però nell'automobile è possibile provare, possibilmente per più di un giorno, quindi per un weekend, per una mezza settimana. E se questo esempio della signora Carla può essere così esteso ai nostri concittadini del Canton Ticino, ecco che avremo raggiunto l'obiettivo, quello di provare e possibilmente poi decidersi per una tecnologia di questo genere.
Buongiorno Furio.
Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Senta, io volevo solo aggiungere qualche cosa. Io credo che più che risparmiare, fare attenzione, eccetera, è proprio una questione educativa. Educativa nel senso di partire già dai bambini e spiegargli prima di tutto il patrimonio che abbiamo, che è la nostra natura, e sensibilizzarli su questo tema del risparmio e del non spreco, no? D'altra parte però abbiamo delle informazioni, delle facce informative dove ci dicono che bisogna aumentare i consumi perché altrimenti l'economia va male. Quindi già qui io trovo che ci sia una grande discordanza, no? Da una parte ci si chiede di fare attenzione, di risparmiare le nostre risorse primarie, e dall'altra parte ci si dice invece che se i consumi bisogna promuovere i consumi perché altrimenti l'economia si ferma. Un altro aspetto, le faccio un esempio molto sciocco, l'altro giorno ho comprato degli yogurt alla frutta bio, no? E poi a casa, leggendo l'etichetta, scopro che il mango viene dal Pakistan, il succo di ananas che c'è dentro viene dalla Cina. Quindi ecco, mi chiedo quanto costa in benzina portare un mango, dei manghi e degli ananas.
Ma però è bio.
Voilà, però è bio, ecco, e questo è il paradosso, no? Quindi ecco, oppure non so, io per un problema non mi tocca tanto perché sono vegetariano, non compro salmi di cervo, no? Però conosco gente che compra il salmi di cervo nella stagione della caccia e poi si scopre che questo cervo viene dalla Nuova Zelanda, no? Quindi sono un po' dei paradossi che noi come individui dobbiamo veramente fare attenzione, perché da una parte mangiamo, pretendiamo lo yogurt bio, no? E poi scopriamo che quello yogurt bio lì ha dentro il mango che viene dal Pakistan o dal Bangladesh. Ecco, quindi da una parte l'individuo deve veramente fare attenzione a quello che compra e a quello che consuma, ma dall'altra parte credo che sia più un progetto di società che va implementato verso un consumo, sì, per rilanciare anche l'economia, però sostenibile nel senso che non possiamo mangiarci la natura a un certo punto. Noi siamo
divorarcela. Grazie Furio, grazie
uscire
mille.
Uscire un po' da questa idea antropocentrica, sì. e sentirci parte di un sistema che è molto complesso e nello stesso tempo molto fragile. Grazie.
Grazie Furio. Reazioni o aspettiamo? Perché così diamo la parola ancora a Nora, poi se ce la faccio vorrei anche farvi ascoltare un'altra voce, che visto che sono stati citati i giovani, è importante pensare anche a loro e vedere quanto loro eventualmente possono dare a noi adulti. Nora, buongiorno.
Sì, buongiorno. Ecco, la mia idea è questa. Sembra che ci sia abbondanza di corrente elettrica di notte. Allora, per il riscaldamento, io adesso ho un palazzo di 10 appartamenti con la nafta, col serbatoio di 20.000 litri. Allora, trasformare il serbatoio della nafta in un boiler che lavora la notte e durante il giorno le pompe mandano in giro il calore, se poi non basta una cosa. E vorrei trovare qualcuno che mi faccia questa trasformazione, di passare al riscaldamento notturno per scaldare l'acqua che poi circolerà nei radiatori durante il giorno.
Grazie Nora.
Ecco.
Grazie mille. Sì. Non so se lei, signor Bernasconi,
Ma sì, ma non bisogna solo guardare.
È bello sentire, mi scusi se la interrompo, persone che si fanno delle domande veramente importanti.
E concrete.
Esatto, e responsabili.
Diciamo che l'idea è buona nel principio, ma bisogna attuarla in modo corretto. Nel senso che non si può solo guardare la produzione di energia, bisognerebbe guardare anche il palazzo, l'edificio, cosa consuma, perché se dobbiamo trasformare la produzione, l'energia data da 20.000 litri in energia elettrica, questa potrebbe anche avere dei risvolti non così positivi dal profilo finanziario. Per cui bisognerebbe ridurre innanzitutto il fabbisogno e la scelta si amplia, poi dei vettori che permettono di scaldare. Si potrebbe andare sulle pompe di calore, sul solare termico che aiuta a scaldare l'acqua nel boiler, poi la pompa di calore con l'energia. Ci sono tutta una serie di sistemi,
certo,
disponibili sul mercato, per cui la invito a contattare qualche studio di ingegneria che sicuramente troverà una soluzione che vada bene al suo caso.
Greta Ghisin, vuole aggiungere?
Sì, tecnicamente io non sono in grado di rispondere alla domanda, però l'idea di fondo è corretta, di utilizzare l'energia quando ce n'è in abbondanza nella rete e di invece risparmiarla quando non ce n'è, e questo è il passo verso lo smart grid, verso l'utilizzo razionale e intelligente dell'energia. Quindi il pensiero di fondo della signora Nora è sicuramente corretto e da condividere.
Adesso volevo presentarvi una voce che è quella di Nicola Scretton. Molti ascoltatori, no, non ce la facciamo perché sono 6 minuti, mi spiace. Allora, avevamo sentito l'altro giorno Nicola Scretton, che è docente di fisica e cittadino del mondo ecosostenibile, l'abbiamo definito noi, e lui lavora molto con i ragazzi perché insegna al liceo 2, e soprattutto la domanda che avevo abbozzato prima, proprio quanto loro possono darci, lui rispondeva: possono darci tanto, anche se c'è ingenuità da una parte, perché i giovani chiaramente non dimenticano comprensibilmente le questioni pratiche. Comunque ascolteremo Nicola Scretton, intanto voi ascoltatelo sempre il martedì alle 9.30 con Nicola Colotti e Il cielo sopra di noi. Io ringrazio voi, Greta Ghisin, Giovanni Bernasconi, Marco Pifaretti, gli ascoltatori che hanno partecipato attivamente, li ringrazio davvero, gli altri che ci hanno ascoltati, e una buona continuazione d'ascolto a tutto. Ricordo che Mille Voci torna domani con le novità della politica agricola 2014. In studio ci sarà con i suoi ospiti il collega Rolf Schürk. A presto, buon appetito.